per la registrazione che dedichiamo alla nostra trasmissione, come sempre a Gabriellina, a Francone, a Salvatore e ai tanti altri compagni e compagne che hanno condiviso con noi tante speranze, tante lotte, tanti sogni e appunto la cui memoria, piena di tantissimo affetto, continua a darci energia e continuità nelle nostre idee, nelle nostre lotte per un mondo più solidale, più giusto, più equo. Ora, prima di iniziare la nostra trasmissione, però, come vi avevamo promesso e come è importante fare, vi diciamo quali sono le assemblee che si terranno delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio, che si terranno questa settimana. Non ve le diciamo più tutto il mese, perché sennò alla fine poi non ci capiamo e non ci capite più niente. Insomma, intanto in questo momento, c'è un'assemblea delle donne e delle libere soggettività a via dei Frentani 6, qui proprio a San Lorenzo, perché è il terzo lunedì del mese, dalle ore 15 alle ore 17. Quindi oggi sta andando già, è in corso già questa assemblea. Poi è sempre questa settimana, il 17 maggio, come tutti i terzi mercoledì del mese, sempre dalle 15.30 alle 17.30, a via dei Condottieri 34, si trova al Pigneto, ci sarà la prossima assemblea, quindi mercoledì prossimo. E giovedì, come appunto tutti i terzi giovedì del mese, quindi giovedì 18 maggio, sempre dalle 15 alle 17, ci sarà a via Spencer 282 l'assemblea dei consultori al Prenestino, via Spencer 282. Ecco, è questo appunto, tanto per ricordarci le prossime e importanti assemblee delle donne e delle libere soggettività del Lazio, che sono sempre ricche di iniziative, di proposte e fondamentali per la socializzazione e tanto tanto altro, e soprattutto per riprenderci questa struttura così importante come quella dei consultori. Poi chiaramente per i 46 anni di Radio Onda Rossa, perché lo sapete che tra un po' compie 46 anni, ci sarà dal 24 maggio in poi una settimana di festa, di cui poi vi aggiorneremo più dettagliatamente. Chi comunque ovviamente sta pure sui social, quindi troverete nei dettagli un po' tutte le iniziative che ci saranno. Vi vogliamo leggere, visto che è il 22 maggio si avvicina, e che il 22 maggio del 78 è stata approvata la 194, vi proponiamo il racconto, un bel racconto di quello che è successo il 22 giugno, quindi del 78, quindi un mese dopo, ad un mese dall'approvazione della legge 194, al Policlinico Umberto I di Roma. Autodeterminazione, pensata, agita, voluta, condivisa. Dopo un mese dall'approvazione della legge 194 e dopo riunioni e confronti, il 22 giugno 1978 al Policlinico Umberto I, qui a Roma, le lavoratrici e lavoratori del collettivo, insieme al collettivo femminista di San Lorenzo, poi chiamato collettivo Simonetta Tosi in suo ricordo, decidono di occupare un reparto chiuso al secondo piano della clinica ostetrica e ginecologica per iniziare a praticare una legge dello Stato voluta e strappata dalle donne con anni di mobilitazioni, lotte e un referendum stravinto sull'autodeterminazione e il diritto alla libertà di scelta sulla maternità, che oltre ad essere stata un prodotto di mediazione fra i partiti che non rispettava e svuotava quanto richiesto, non veniva neanche applicata. La sera del 21 giugno, con un compagno medico, Enzo Majorana, in servizio al pronto soccorso, e con quattro donne che dovevano abortire, vengono fatte le accettazioni. Intanto le compagne, per garantire loro un posto letto, riaprono il reparto del professor Valle, completamente funzionante, anche se chiuso da mesi, con camera operatoria, stanza degenze e letti. Molto materiale sanitario viene recuperato da tutto l'ospedale e grazie alla preparazione professionale di due compagne femministe vengono sistemati in camera operatoria tutti gli strumenti necessari per effettuare l'aborto con il metodo Karman, ovvero con l'aspirazione, per garantire alle donne interventi non violenti come il raschiamento. Tutto è pronto e si inizia ad organizzarsi per rendere finalmente concreto il diritto all'aborto. Dalla mattina del 22 si rende pubblica l'occupazione sia dentro che fuori il policlinico. Un enorme striscione accoglie all'entrata della clinica con scritto diritto all'aborto per non abortire più. Si diffondono volantini nell'ospedale, nei quartieri, nelle scuole. Si contattano giornalisti e Radio Onda Rossa è costantemente in diretta per chiamare alla prima assemblea pubblica nell'androne della clinica. Intanto le lavoratrici e le compagne femministe organizzano turni per la sala operatoria, per l'accoglienza, per le pulizie. Duro risveglio per l'allora rettore dell'università, Roberti. Il presidente degli ospedali riuniti, Ranalli, e tutti i baroni universitari che si ritrovano protagoniste le donne nell'attuare, verificare, controllare i loro diritti di scelta e di benessere, visto che, coinvolgendo tutto lavoratoru, si attraversano gli ambulatori, i reparti degenza, le sale parto, chiedendo quell'umanizzazione e qualità necessaria per fare della sanità pubblica un diritto universale, visto che specialmente l'università era ed è un luogo dove il privato e gli interessi del profitto sulla salute comandano. La mobilitazione cresce di ora in ora. I nemici sono stati proprio presi in contropiede. Una legge dello Stato attuata con un'occupazione, tra virgolette, illegale, all'interno di una struttura sanitaria pubblica, gestita direttamente da chi doveva usufruirne, con personale sanitario volontario e compagne femministe che anche prima della legge praticavano l'aborto. Il policlinico diventa così il primo ospedale che applica la legge 194. Le quattro donne hanno abortito e immediatamente se ne presentano tante altre che giravano fra consultori ed ospedali senza ricevere risposte e senza poter risolvere il loro problema. In 3 mesi di occupazione si fanno in regime diurno, ovvero senza giorni di ricovero, 500 interventi con il metodo Karman. Nello stesso periodo, al San Camillo 63 con raschiamento e al San Giovanni 19 con 3 giorni di ricovero. Ogni giorno c'è un'assemblea pubblica per allargare la lotta e contaminarci con le altre realtà del mondo del lavoro, delle scuole e dei quartieri, ed una riunione tecnica operativa per i turni di lavoro e la divisione dei compiti che, oltre all'aspetto sanitario, all'accoglienza e dagli incontri dopo l'aborto sui metodi anticoncezionali deve organizzare gli incontri politici con funzionari sanitari regionali ed universitari per ottenere personale strutturato, materiale, canali per ricerche e visite specialistiche che si rendono necessarie sui bisogni delle donne che vengono accettate per abortire secondo il loro benessere complessivo. Molto medico, specialmente le più giovani, vengo al repartino ad imparare dalle compagne non solo il metodo Karman, ma anche come ascoltare e relazionarsi a chi si rivolge al servizio sanitario. Molte lavoratrici del policlinico e degli altri ospedali si offrono come volontarie dopo aver svolto il proprio lavoro per ricoprire i turni e per l'organizzazione complessiva. E anche molte donne, dopo aver abortito, si rendono disponibili per condividere i loro vissuti e questa esperienza di autogestione. Una vera esplosione di idee, una fatica che porta energie e positività, una risposta reale ai nostri bisogni, dove si dimostra che la sanità pubblica può e deve rispettare diritti, libertà, umanità, qualità e ascolto ai bisogni e desideri di salute. Passano i giorni e come la lotta si potenzia, anche i nostri nemici si organizzano per riprendersi gestione e potere dentro e fuori il policlinico, impauriti del significato politico e complessivo di questa lotta. Vengono effettuati con grossi schieramenti di polizia e blindati tre sgombri: il 1 luglio, il 25 settembre e il 26 settembre, con 5 fermi ed un arresto. Ma visto che le compagne e le donne ad ogni sgombro rientravano al repartino occupato, dal 26 settembre il reparto viene presidiato per 24 ore su 24 da polizia e guardie giurate per un anno. Chiaramente la repressione viene accompagnata da una informazione tossica di tutti i quotidiani, eccetto Lotta Continua. E l'unità, come il PC, sono i più attivi per denigrare la lotta, le rivendicazioni, le conquiste. In questo quadro si introduce pure l'UDI e nelle riunioni al governo vecchio, dove partecipano anche le compagne occupanti, si scatenano duri confronti perché alcune non accettano l'autogestione e il rifiuto di qualsiasi bandiera e partito e scelgono di trovare un'alleanza con i funzionari sanitari nel tentativo di far nascere anche a San Camillo un reparto per le interruzioni volontarie di gravidanza, ufficializzato e non occupato. Intanto altre realtà femministe partecipano all'occupazione e a tutte le mobilitazioni contro gli sgombri. Dopo alcuni mesi dall'ultimo sgombro e dal presidio poliziesco, il repartino interruzione volontaria di gravidanza viene trasferito dal centro della clinica al piano terra con un'entrata secondaria per salvaguardare la privacy o imporre un senso di vergogna. Viene assegnato personale strutturato, si mantiene il Carman, si fanno gli interventi solo 2 giorni a settimana per un massimo di 8 a settimana e qualche aborto farmacologico con la RU 486 al mese. Le compagne mantengono i rapporti con il personale in servizio al repartino e quando nel 2017 questo servizio rischia di chiudere, il responsabile, uno dei pochi medici non obiettori, stava andando in pensione, i lavoratori del COBAS Sanità e la rete Io Decido, che dopo pochi mesi diventeranno una di meno, con cortei per tutto il policlinico e incontri richieste alla direzione generale e sanitaria, si riesce ad ottenere l'assunzione di una medica e un altro responsabile non obiettore del servizio. Al policlinico c'è un'obiezione del 90%. Almeno il repartino IVG non viene chiuso, anche se chi lo ha attraversato in quei 3 mesi ne ha tutto un altro ricordo. E questa è memoria. Oggi ripotenziare gestione e controllo da parte del movimento transfemminista, delle donne e delle loro assemblee nei consultori, come nei reparti IVG e in tutte le strutture sanitarie che coinvolgono prevenzione, scelta e salute delle donne e libere soggettività, continua ad essere un obiettivo irrinunciabile per tutto noi. E questo appunto è la storia di quello che è successo al Policlinico, appunto dal 22 giugno 1978 ad un mese dell'approvazione della legge 194, autodeterminazione pensata, agita, voluta, condivisa. Here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Now my foolish boat is leaning, broken love, Lord, on your rocks, for you see.
sing. Touch me not, touch me not, come back tomorrow. Shies from the sorrow. Well, I'm as puzzled as the newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand amid the breakers? Or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold.
Ecco, non so se mi avete sentito prima, no? Adesso passiamo appunto al Femminismo è per tutti, il libro che vi stavamo leggendo da qualche settimana, diciamo da qualche mese, è un po' sospeso, no? Per parlare delle varie situazioni che si sono create in questo periodo. E dicevamo appunto, questo libro, Il Femminismo è per tutti, è di Bell Hooks, che è lo pseudonimo di Gloria Jean Watkins, come Angela Davis e molte altre femministe che l'ha preceduta e molte altre femministe, dalla segregazione razziale arriva al femminismo intersezionale, cioè alla convergenza, alla interrelazione tra diversi tipi di oppressione, in cui la violenza sessuale è una di queste facce. E lei parla di donna, razza e classe. Eravamo arrivati al capitolo, e stiamo andando quasi verso la conclusione, mettere fine alla violenza. E scrive appunto la Bell Hooks: la violenza patriarcale tra le mura domestiche si fonda sull'idea che è accettabile che un individuo dotato di maggiore potere controlli gli altri tramite varie forme di forza coercitiva. L'espressione violenza patriarcale è utile perché, a differenza della formula più accettata di violenza domestica, ricorda continuamente a chi ascolta che la violenza in famiglia è legata al sessismo e al pensiero sessista, al dominio maschile. L'attenzione femminista, scrive sempre Bell Hooks, tanto per ricordarvi alcuni punti, no? Per far riprendere un po' le fila di quello che avevamo letto, l'attenzione femminista al fenomeno della violenza patriarcale contro le donne dovrebbe rimanere un tema importante. Tuttavia, enfatizzare la violenza maschile contro le donne in modo tale da implicare che sia più spaventosa di ogni altra forma di violenza patriarcale non promuove gli interessi del movimento femminista. Mette in ombra il fatto che molta violenza patriarcale è esercitata nei confronti dei bambini da donne e uomini sessisti. Molte credono che una persona in posizione d'autorità abbia il diritto di usare la forza per mantenere l'autorità. In una cultura della dominazione, tutti sono educati a considerare la violenza uno strumento accettabile di controllo sociale. I soggetti dominanti mantengono il potere con la minaccia, messa in atto o meno, di ricorrere a una punizione severa, fisica o psicologica, ogni volta che le strutture gerarchiche in vigore sono minacciate, che sia nelle relazioni uomo-donna o nei legami tra genitore e figlio. Ma la sensibilizzazione non ha portato il pubblico americano a contestare le cause che sono alla radice della violenza, a contestare il patriarcato. Masse di uomini disoccupati o della classe operaia, che sentono di non avere alcun potere nel mondo del lavoro all'interno del patriarcato suprematista bianco, sono indotte a pensare che il solo posto in cui avranno autorità e rispetto assoluti sia la casa. La socializzazione maschile, affidata a uomini della classe dominante, li porta ad accettare di essere dominanti nella sfera pubblica del lavoro e a credere che la sfera privata della casa e delle relazioni intime restituirà loro il senso di potere che identificano con la maschilità. Quante persone, no, fuori se subiscono, poi arrivano nelle mura di casa e poi si sfogano, no, con moglie e figli, con compagni e figli. Poiché gli uomini sono entrati nelle file dei disoccupati o ricevono salari bassi e più donne sono entrate nel mondo del lavoro, certi uomini hanno la sensazione che il ricorso alla violenza sia il solo modo di stabilire e mantenere il loro potere e il loro dominio all'interno della gerarchia sessista dei ruoli sessuali. Finché non disimparano il pensiero sessista che afferma il loro diritto di dominare le donne con ogni mezzo, la violenza maschile contro le donne continuerà ad essere nella norma. E poi scrive ancora Bell Hooks: donne e uomini devono opporsi all'uso della violenza come strumento di controllo sociale in tutte le sue manifestazioni: guerra, violenza maschile contro le donne, violenza degli adulti contro i bambini, violenza adolescenziale, violenza razziale, eccetera. L'impegno femminista per porre fine alla violenza maschile contro le donne deve espandersi in un movimento teso a mettere fine ad ogni forma di violenza. E poi conclude questo suo capitolo, ed è particolarmente vitale che i genitori imparino a educare in modi non violenti, perché i nostri figli non volteranno le spalle alla violenza se è il solo modo che conoscono per gestire le situazioni difficili. Nel nostro paese masse di persone sono preoccupate per la violenza, ma rifiutano risolutamente di collegare quella violenza al pensiero patriarcale o al dominio maschile. Il pensiero femminista offre una soluzione e sta a noi rendere quella soluzione accessibile a tutti. Questa frase è molto bella. E poi c'era stato anche avevamo letto anche un altro capitolo che vi riassumo: maschilità femminista. Ve la riassumo anche perché ci è stato chiesto di poterci un po' tornare sopra e di rileggerlo, perché era piaciuto molto. Noi non ve lo rileggiamo interamente, ma vi leggiamo alcuni punti, e in cui la Bell Hooks scrive: ciò di cui c'era e continua a esserci bisogno è una visione della maschilità in cui l'autostima e l'amore di sé come esseri unici formano la base dell'identità. Le culture del dominio ledono l'autostima, sostituendola con l'idea che il proprio senso di sé provenga dal dominio sull'altro. La maschilità patriarcale insegna agli uomini che il loro senso di sé e la loro identità, la loro ragion d'essere, consistono nella loro capacità di dominare gli altri. Affinché ciò cambi, i maschi devono criticare e mettere in discussione il dominio maschile sul pianeta, sugli uomini meno potenti, sulle donne e i bambini. Va insegnato ai maschi a riconnettersi con i propri sentimenti, a rivendicare il bambino interiore perduto e a nutrire la sua anima, la sua crescita spirituale. I ragazzi hanno bisogno di una sana autostima, hanno bisogno d'amore, e una politica femminista saggia e amorevole può fornire la sola base solida per salvare loro la vita. Il patriarcato non li guarirà. Se così fosse, sarebbero tutti benissimo. La maggior parte degli uomini di questa nazione si sente turbata dalla natura della propria identità. Anche se si aggrappano al patriarcato, stanno cominciando a intuire che esso è parte del problema. La mancanza di posti di lavoro, il carattere poco gratificante degli impieghi salariati e l'accresciuto potere di classe delle donne hanno reso difficile per gli uomini, che non hanno né soldi né potere, sapere a che punto sono. il patriarcato capitalista suprematista bianco non è in grado di assicurare tutto ciò che ha promesso. Molti uomini sono angosciati perché non si impegnano nelle critiche liberatorie che consentirebbero loro di ammettere che quelle promesse avevano radice nell'ingiustizia e nel dominio e che, anche quando sono state mantenute, esse non hanno mai condotto gli uomini alla gloria. Quando si scagliano contro la liberazione, riproducendo i modi di pensare patriarcali, capitalisti, suprematisti bianchi che hanno ucciso in primo luogo la loro anima, sono smarriti proprio come tanti ragazzini. Per trasformare il maschio americano è necessaria una visione femminista capace di accogliere la maschilità femminista, di amare i bambini e gli uomini e di chiedere a nome loro tutti i diritti che desideriamo per le bambine e le donne. Il pensiero femminista insegna a tutte e tutti noi, in particolare, ad amare la giustizia e la libertà in modi che stimolino e affermino la vita. È chiaro che abbiamo bisogno di nuove strategie, di nuove teorie, di guide che ci mostrino come creare un mondo in cui la maschilità femminista possa fiorire. E noi eravamo arrivati fino qui.
What have you seen from the hill? Southern with fields, a station the north. Power plant tower over all. Looking for some wild
sempre da Bell Hooks, il femminismo è per tutti. A questo punto continuiamo dove eravamo rimasti e eravamo arrivati al titolo, al capitolo genitorialità femminista. La questione dei bambini, scrive Bell Hooks, è stato un elemento centrale del movimento femminista radicale contemporaneo. Crescendo i figli senza sessismo, le donne speravano di creare un mondo futuro in cui non ci sarebbe più stato bisogno di un movimento antisessista. Inizialmente, quando si affrontava la questione dei bambini, si metteva l'accento soprattutto sui ruoli sessuali sessisti e sul modo in cui glieli si imponeva fin dalla nascita. L'attenzione femminista per i bambini si concentrava quasi sempre sulle bambine, sulla lotta contro i pregiudizi sessuali e sulla promozione di immagini alternative. Di tanto in tanto le femministe attiravano l'attenzione sulla necessità di educare i maschi in maniera antisessista, ma a diffondersi è stata per lo più la critica del patriarcato maschile, l'insistenza sul fatto che tutti gli uomini stanno meglio di tutte le donne. Se le femministe hanno dato la priorità alle bambine è poiché pensavano che i maschi avessero sempre avuto più privilegi e maggior potere delle femmine. Una delle principali difficoltà, scrive sempre Bell Hooks, che le pensatrici femministe hanno incontrato affrontando il tema del sessismo all'interno delle famiglie, è che il più delle volte erano i genitori di sesso femminile a trasmettere il pensiero sessista. Persino nelle famiglie in cui non era presente nessuna figura genitoriale adulta di sesso maschile, le donne inculcavano e inculcano nei figli il pensiero sessista. Per ironia, molti credono che tutte le famiglie guidate da una donna siano automaticamente matriarcali. Di fatto, nella società patriarcale, le donne capofamiglia si sentono spesso colpevoli dell'assenza di una figura maschile e sono super attente a trasmettere ai figli, in particolare ai maschi, dei valori sessisti. Negli ultimi tempi, gli opinionisti conservatori mainstream hanno risposto a un diluvio di atti violenti da parte di giovani maschi di ogni classe e razza, affermando che una donna single non è assolutamente in grado di allevare un figlio maschio sano. È semplicemente falso. I fatti dimostrano che alcuni degli uomini più amorevoli e più potenti della nostra società sono stati cresciuti da madri single. Ancora una volta va ribadito che la maggior parte delle persone ritiene che una donna che alleva i figli da sola, soprattutto i maschi, non riuscirà a insegnare a questi ultimi come diventare dei maschi patriarcali. Semplicemente non è così. Nelle culture patriarcali, capitaliste, suprematiste e bianche del dominio, i bambini non hanno diritti. In questa società il movimento femminista è stato il primo movimento che la giustizia sociale a richiamare l'attenzione sul fatto che la nostra è una cultura che non ama i bambini, che continua a considerarli proprietà dei genitori, i quali possono farne ciò che vogliono. Nella nostra società la violenza degli adulti contro i bambini è la norma. È problematico che la maggior parte delle pensatrici femministe non abbia mai voluto richiamare l'attenzione sul fatto che le donne sono spesso le principali colpevoli della violenza quotidiana nei confronti dei bambini, per la semplice ragione che sono soprattutto loro a prendersi cura dei figli. Se è stato fondamentale e rivoluzionario, scrive Bell Hooks, che il movimento femminista richiamasse l'attenzione sul fatto che il dominio maschile all'interno della casa spesso creava un'autocrazia in cui gli uomini abusavano sessualmente dei figli, la verità è che molti bambini vengono quotidianamente maltrattati verbalmente e fisicamente da donne e da uomini. Il sadismo materno spesso porta le donne a maltrattare emotivamente i figli e la teoria femminista non ha ancora proposto né una critica né un intervento femminista quando il problema è la violenza di una donna adulta nei confronti dei bambini. In una cultura del dominio in cui i bambini non hanno diritti civili, gli uomini e le donne adulte che sono in posizione di forza possono esercitare un potere autocratico sui bambini. Tutti i dati medici mostrano che in questa società i bambini sono maltrattati quotidianamente con violenza. Molte di queste violenze mettono a repentaglio la loro vita. Nelle gerarchie del patriarcato capitalista suprematista bianco, il dominio maschile sulle donne è legittimo, ma lo è anche il dominio degli adulti sui bambini. L'umiliazione, per esempio, è la base di altre forme di abuso. Pensate alle dichiarazioni di uno dei nostri ministri sull'umiliazione, vergognoso. I ragazzi sono spesso vittime di maltrattamenti quando il loro comportamento non è conforme ai concetti sessisti di maschilità. A umiliarli sono spesso adulti sessisti e altri ragazzi. Quando gli uomini che si prendono cura dei bambini pensano che agiscono in modo antisessista, i bambini e le bambine hanno la possibilità di vedere il femminismo in azione. Le attiviste femministe non hanno mai negato l'importanza e il valore del ruolo maschile nell'educazione dei figli, anche se lavoriamo incessantemente, perché la maternità e il lavoro svolto dalle donne che si prendono cura dei figli siano oggetto di un maggiore apprezzamento culturale. La cultura patriarcale mainstream ha lanciato una campagna feroce contro le famiglie monoparentali dirette da una donna. Tale critica era particolarmente severa quando si poneva la questione del benessere. Ignorando tutti i dati che mostrano con quale amorevole competenza le madri single si prendono cura dei figli, anche se dispongono di redditi minimi, sia che ricevano un sussidio statale o svolgano un lavoro salariato, le critiche patriarcali attirano l'attenzione sulle famiglie disfunzionali, con a capo una donna. Fanno finta che siano la norma, poi suggeriscono che il problema potrebbe essere risolto se gli uomini rientrassero nel quadro in veste di capi famiglia patriarcali che provvedono ai bisogni di donne e bambini. Nessun contrattacco antifemminista è stato più deleterio per il benessere dei bambini del discredito sociale gettato sulle madri single. In una cultura che mette la famiglia patriarcale biparentale su un gradino più alto di qualsiasi altro tipo di struttura, tutti i bambini si sentono emotivamente insicuri quando la loro famiglia non è all'altezza dello standard. La visione utopica della famiglia patriarcale resta intatta, malgrado tutte le prove dimostrino che il benessere dei bambini non è più sicuro in una famiglia disfunzionale diretta da un uomo che in una famiglia disfunzionale diretta da una donna. I bambini hanno bisogno di crescere in ambienti amorevoli, dove il dominio è sovrano. Dove il dominio è sovrano, manca l'amore. Dei genitori affettuosi, che siano single o in coppia, gay o etero, chi a dirigere sia una donna o un uomo, hanno maggiori probabilità di crescere figli sani, felici e dotati di una solida autostima. È quello di cui Winnicott, di cui abbiamo parlato spesso in queste trasmissioni, poi chiama ambiente sufficientemente buono, no? Quindi non c'è né un padre o una madre, o un padre e madre, ma di un ambiente in cui può starci chiunque, no? Un nonno, una nonna, degli zii, degli amici che si prendono cura. Ecco, però deve essere un ambiente sufficientemente buono che possa dare la possibilità al bambino di crescere sereno, di poter sperimentare, di non essere umiliato e di poter sperimentare la propria autostima. Mettere fine al dominio patriarcale sui bambini, continua Bell Hooks, da parte di uomini e donne, è il solo modo per fare della famiglia un luogo dove i bambini possano essere al sicuro, dove possano essere liberi, dove possano conoscere l'amore. E all'apice del movimento femminista, scrive ancora Bell Hooks, contemporaneo, l'istituzione del matrimonio è stata aspramente criticata. L'entrata di molte donne eterosessuali nel movimento era stata innescata dal dominio maschile nelle relazioni intime, in particolare nei matrimoni di lunga durata, nei quali la disparità di genere era la norma. Fin dall'inizio, il movimento ha messo in discussione il doppio standard in materia di sessualità, che stigmatizzava le donne che non erano vergini o amanti e spose fedeli, accordando agli uomini lo spazio per fare ciò che volevano sul piano sessuale e giustificando il loro comportamento. Il movimento di liberazione sessuale ha rafforzato la critica femminista del matrimonio, soprattutto la richiesta di metodi contraccettivi sicuri e a buon mercato. Nella fase iniziale, le attiviste femministe si sono concentrate così massicciamente sui legami privati e sui rapporti domestici perché era lì che le donne di tutte le classi e razze sentivano il peso del dominio maschile, che a esercitarlo fossero genitori patriarcali o il coniuge. Una donna poteva contestare con decisione i tentativi sessisti di dominarla da parte di un datore di lavoro o di un estraneo, poi tornare a casa e sottomettersi al proprio partner. Le femministe di allora, tanto le eterosessuali, con matrimoni di lunga durata alle spalle, quanto le loro alleate di lotta, lesbiche, hanno criticato il matrimonio definendolo una nuova forma di schiavitù sessuale. Hanno sottolineato il fatto che rapporti tradizionalmente sessisti portavano a matrimoni in cui gli elementi dell'intimità, della cura e del rispetto venivano sacrificati perché gli uomini potessero stare sopra, comportarsi da patriarchi che dettano legge. Nella fase iniziale, scrive sempre Bell Hooks, in questo suo nuovo capitolo Liberare il matrimonio e la coppia, le donne femministe guardavano con pessimismo la possibilità che gli uomini cambiassero. Alcune eterosessuali decidevano di optare per il nubilato e il lesbismo piuttosto che cercare rapporti disuguali con uomini sessisti. Altre ritenevano che la monogamia sessuale con gli uomini rafforzasse l'idea che il corpo femminile è un bene appartenente all'individuo di sesso maschile cui la donna è legata. Sceglievamo relazioni non monogamiche e spesso rifiutavamo di sposarci. Credevamo che nella società patriarcale vivere con un partner di sesso maschile senza il vincolo matrimoniale sancito dallo Stato aiutasse gli uomini a mantenere un sano rispetto per l'autonomia femminile. Le femministe hanno affermato l'esigenza che si ponesse fine alla schiavitù sessuale e richiamato l'attenzione sulla diffusione dello stupro coniugale, difendendo al contempo il diritto delle donne di esprimere il desiderio sessuale, avviare l'interazione sessuale ed essere pienamente soddisfatte. Molti uomini eterosessuali hanno adottato il pensiero femminista proprio perché erano insoddisfatti sessualmente all'interno di relazioni con partner che non avevano alcun interesse per il sesso, dal momento che era stato loro insegnato che le donne oneste non sono sessualmente attive. Questi uomini erano grati al movimento femminista di aver offerto un paradigma sessuale liberatorio alle loro compagne, perché ciò gli garantiva una vita sessuale più gratificante. Contestando il concetto che la virtù di una donna sia definita dalla sua sessualità, attività sessuale, oltre a togliere di mezzo lo stigma associato alla perduta verginità, le femministe mettevano il benessere sessuale femminile sullo stesso piano di quello degli uomini. Esortando le donne a non fingere più di essere sessualmente soddisfatte quando non era così, il movimento femminista minacciava di smascherare le carenze sessuali maschili. Per disinnescare tale minaccia, gli uomini sessisti dicevano di continuo che le femministe erano quasi tutte lesbiche o che tutto ciò di cui una femmina aveva bisogno era una bella scopata che l'avrebbe rimessa al suo posto. In realtà, la rivolta femminista ha rivelato che nelle relazioni patriarcali molte donne non avevano rapporti sessuali soddisfacenti con gli uomini. Riguardo ai rapporti intimi, la maggior parte dei maschi era più disposta ad accogliere le trasformazioni femministe della sessualità femminile che inducevano le donne a essere sessualmente più attive, che non quelle che li costringevano a modificare il proprio comportamento sessuale. Quando il movimento femminista ha messo per la prima volta all'ordine del giorno l'eterosessualità, una delle questioni più dibattute è stata l'assenza dei preliminari sessuali. Le etero erano stanche della coercizione sessuale maschile e della mancanza di interesse per il piacere femminile. La focalizzazione femminista sul piacere sessuale ha dotato le donne di un linguaggio per criticare e contrastare il comportamento sessuale maschile. Noi certe cose ormai le diamo quasi per scontate, ma fino a qualche decennio fa non lo erano affatto, no? Perché, come scrive la Bell Hooks, una brava ragazza non doveva essere attiva sessualmente. Se dimostravi e facevi vedere che eri un po' interessata così sfacciatamente, no, ai maschi, eri una cattiva ragazza, e quindi questa cosa non poteva andar bene. Quindi spesso, giustamente, molti uomini si trovavano donne che rispetto all'attività sessuale erano piuttosto reticenti, proprio per non sentirsi colpevoli, no, di provare piacere. In materia di libertà sessuale, le donne hanno fatto passi da gigante. La critica della monogamia è stata dimenticata nel momento in cui la diffusione delle malattie a trasmissione sessuale ha fatto sì che per le donne fosse più difficile scegliere la promiscuità sessuale. La diffusione di malattie potenzialmente letali, come l'AIDS, che tende a trasmettersi più facilmente da uomo a donna, in una cultura patriarcale in cui gli uomini sono incoraggiati a mentire alle donne, ha reso più problematico per le etero scegliere una varietà di partner. Va da sé che in regime patriarcale, quando nei rapporti eterosessuali l'enfasi è posta sulla monogamia, per le coppie è spesso più arduo rompere con i paradigmi sessisti. Parallelamente, all'interno del patriarcato, numerose femministe hanno scoperto che le relazioni non monogamiche spesso davano semplicemente maggior potere agli uomini, indebolendo le donne. Mentre le donne potevano scegliere liberamente di fare sesso con un uomo che stava con un'altra donna, spesso gli uomini non mostravano alcun interesse sessuale per una donna che aveva già un compagno, oppure facevano continue concessioni al potere dell'uomo con cui la donna era in coppia, spingendosi addirittura a cercare la sua approvazione rispetto al loro coinvolgimento. Nonostante queste difficoltà, le donne che hanno la libertà di essere non monogame, che la esercitiamo o no, continuano a perturbare e mettere in discussione l'idea che il corpo femminile appartenga agli uomini. Come tutti i miglioramenti prodotti dalla critica femminista delle rappresentazioni sessiste del piacere sessuale, questo cambiamento ha contribuito a creare un mondo in cui le donne e gli uomini riescono ad avere rapporti sessuali più gratificanti. Dapprima sembrava che i cambiamenti nella natura dei legami sessuali avrebbero portato ad altri cambiamenti nei rapporti domestici, che gli uomini si sarebbero assunti una quota pari delle faccende di casa e della cura dei figli. Al giorno d'oggi, gli uomini che riconoscono che dovrebbero occuparsi delle faccende domestiche, che lo facciano davvero o no, sono così numerosi che le giovani non vedono la necessità di farne un problema. Lo accettano semplicemente come una norma. Ovviamente la realtà è che non è mai diventata la norma, che nella maggioranza dei casi le donne continuano a sobbarcarsi il grosso del lavoro domestico e della cura dei figli. In generale, gli uomini erano più disposti ad accettare e affermare l'uguaglianza in camera da letto che ad accettare, e manco tanto, perché come abbiamo detto prima, magari l'uomo poteva non essere più monogamo, ma la donna, insomma, se non era più monogama, erano più problemi. Quindi, vabbè. In generale, gli uomini erano più disposti ad accettare e affermare l'uguaglianza in camera da letto che ad accettare la parità in materia di lavoro domestico e cura dei figli. Non c'è nulla di sorprendente nel fatto che, man mano che il loro potere di classe aumentava, molte donne affrontassero la disuguaglianza assumendo del personale di servizio per svolgere i compiti di cui né loro né i loro partner di sesso maschile volevano occuparsi. Tuttavia, quando una coppia eterosessuale paga un aiuto per svolgere le funzioni che il pensiero sessista definisce femminili, di solito è la donna ad assumere la collaboratrice o il collaboratore domestico e a supervisionarne il lavoro. A modificare la natura del matrimonio e delle unioni di lunga durata è stata, più di qualsiasi altro fattore, la critica femminista della maternità come unica ragion d'essere e sola fonte di appagamento nella vita di una donna. Una volta che il valore di una donna non era più determinato dal fatto di avere o non avere messo al mondo e allevato dei figli, per le coppie che si destreggiavano tra due lavori e preferivano non avere bambini, diventava possibile immaginare un matrimonio paritario, una relazione tra uguali. L'assenza di figli agevolava la parità per la semplice ragione che la società patriarcale, presupponendo che certi compiti siano svolti dalle madri, rende quasi sempre più difficoltoso per le donne ottenere la parità di genere riguardo alla cura e all'educazione dei bambini. La dice lunga, per esempio, che sulla scia del movimento femminista l'establishment medico patriarcale che in precedenza aveva svalutato l'allattamento al seno, d'un tratto abbia cominciato non solo a considerarlo con favore, ma a promuoverlo con insistenza. Non è che uno degli aspetti dell'allevamento dei figli che attribuisce automaticamente maggiore responsabilità alla partoriente che sia eterosessuale o lesbica. Senza dubbio molte donne in coppia con un uomo hanno constatato che la presenza di un neonato riportava la loro relazione all'interno di ruoli sessuali più marcatamente sessisti. Tuttavia, quando le coppie lavorano sodo per mantenere la parità in tutte le sfere, specialmente nella cura dei figli, essa può diventare reale. La questione chiave, però, è lavorare sodo. E la maggior parte degli uomini non ha scelto di lavorare sodo nel campo dell'educazione dei figli. Gli interventi femministi, scrive Bell Hooks, hanno sicuramente attirato l'attenzione sul valore e l'importanza della partecipazione maschile alla cura e all'educazione dei figli, sia riguardo al benessere dei bambini, sia riguardo alla parità di genere. Quando i maschi si assumono in misura paritaria la responsabilità genitoriale, i rapporti tra donne e uomini sono migliori, che i due genitori siano sposati, vivano insieme o separatamente. Grazie al movimento femminista, gli uomini che si assumono maggiori responsabilità genitoriali non sono mai stati così numerosi, eppure non abbiamo raggiunto neppure una parvenza di parità di genere. E sappiamo che questa partecipazione paritaria rende il mestiere di genitore un'esperienza più positiva e gratificante per tutti i soggetti interessati. Va da sé che le esigenze del lavoro sono spesso di ostacolo a una maggiore partecipazione alla cura dei figli da parte dei genitori che hanno un impiego, soprattutto degli uomini. Finché non ci saranno cambiamenti sostanziali nella maniera in cui il lavoro è strutturato temporalmente, non vivremo in un mondo in cui la vita è concepita per dare agli uomini il tempo e lo spazio per prendersi cura dei figli. In quel mondo gli uomini potrebbero avere più voglia di fare genitori, ma fino ad allora molti uomini che lavorano e sono sovraffaticati e sottopagati accetteranno più che volentieri che una donna si accolli interamente la cura dei figli, anche se sovraffaticata e sottopagata. Il mondo del lavoro, e concludiamo per ora, almeno per oggi, in seno al patriarcato capitalista suprematista bianco, ha reso più difficile per le donne assumersi interamente la cura dei figli. Di fatto, questa realtà sta portando molte donne che potrebbero scegliere una carriera a restare a casa. Più che una visione sessista del movimento maschile, a indurre le donne a uscire dalla forza lavoro e a rispedirle tra le mura domestiche è il timore che stiamo costruendo una società di bambini senza genitori, perché appunto lavorano come matti fuori. Molte donne pensano che l'ambizione professionale e la competitività lasciano poco tempo per rapporti importanti all'amore e alla cura. Il fatto che nessuno parli di uomini che lasciano il lavoro per diventare genitori a tempo pieno mostra fino a che punto prevalga una visione sessista dei ruoli. Nella nostra società la maggior parte delle persone crede ancora che le donne sappiano allevare i bambini meglio degli uomini. Se da un lato criticavano la maternità, dall'altro le donne erano ben contente dello stato speciale e dei privilegi che essa conferiva loro, soprattutto quando si trattava del legame genitore-figlio. Perciò, in misura grave, non erano così disposte a cedere agli uomini il posto d'onore nella genitorialità quanto le pensatrici femministe speravano. Oggi i mass media ci bombardano di continuo con il messaggio che il matrimonio è di nuovo in voga. Il matrimonio non è mai passato di moda. Spesso, quando la gente proclama che sta tornando di moda, in realtà intende dire che a essere di nuovo in è l'idea più marcatamente sessista del matrimonio. Per il movimento femminista si tratta di un fatto preoccupante, perché è chiaro, oggi come in passato, che i matrimoni costruiti su basi sessiste rischiano di essere profondamente travagliati e raramente durano. I classici matrimoni sessisti sono sempre più in voga e se tendono a produrre i germi della miseria e dello scontento che hanno catalizzato la rivolta femminista nei rapporti domestici, il fattore che rompe con la tradizione è che questi legami spesso si spezzano rapidamente. Le persone si sposano giovani e divorziano giovani. E con questo interrompiamo per oggi, ci fermiamo qui, se no facciamo una capoccia tanta, anche perché è vero, era tanto tempo che non continuavamo questo libro interessante di Bell Hooks. Ricordandovi che sta andando in questo momento, c'è a Via De Frentani 6 qui a San Lorenzo a Roma, essendo il terzo lunedì del mese è in corso l'assemblea delle donne delle libere soggettività dei consultori del Lazio, che invece il 17 maggio, quindi dopodomani, siccome è il terzo mercoledì del mese, come ogni terzo mercoledì del mese, dalle 15.30 alle 17.30 ci sarà questa assemblea, ci sarà al Pigneto, a Via dei Condottieri 34. Poi il 18 maggio, quindi 18 maggio, quindi giovedì prossimo, che è il terzo come ogni terzo giovedì del mese, dalle 15 alle 17 a Via Spencer 282 al Prenestino, ci sarà un'altra assemblea dei consultori e delle libere soggettività del Lazio. Quindi per chi è interessato, chi si trovi nei paraggi o chi abita in quei paraggi, ecco, ricordatevi che per questa settimana ci sono queste tre assemblee, poi dopo vi aggiorneremo prossimamente. Sì, potrei anche anticiparvi che l'ultima di queste assemblee è via Silverio 8, martedì 23 maggio, via Silveriotto, che si trova a San Pietro, e poi appunto passeremo al mese di giugno e ve ne parleremo di nuovo. Intanto ricordatevi che dalla prossima settimana iniziano i festeggiamenti per il compleanno di Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio a tutte e a tutti.